www.radiogio.it e la storia continua. Leonardo, quando era alla corte del duca. Polvere. Egli, folgorato, diceva Ambrogio da Rosate, da 30 giorni altro non fa se non piangere desolatamente la fine della sua sposa. Si è fatto parare tutta in nero una saletta nei suoi appartamenti e là vuole stare solo, assolutamente solo. Accanto a sé non ha se non i suoi libri e il ritratto che Mastro Leonardo dipinse la sua Beatrice. No, quello solo sa quante lacrime abbiano sparso in questi giorni gli occhi di Ludovico. Ma intanto siamo prossimi alla guerra. Lo straniero cala dalle Alpi e Ludovico, in questo cattivissimo stato di spirito, dovrà assumere la direzione delle forze del ducato. Così disse Ambrogio da Rosate. E Ambrogio scuoteva il capo malinconicamente, guardando verso il cielo. Gli oroscopi erano stati esatti, gli astri avevano parlato il vero. Quando Ludovico finalmente uscì dal suo tragico isolamento per porsi a capo delle milizie, tutti sentivano che qualcosa di troppo vitale si era spezzato nella sua personalità. Ma egli partì per il campo. Disse altre e forti parole alle sue truppe. Il suo aspetto era ancora saldo, la sua voce vibrante, ma Sgarro notò che nel fondo del suo parlare emergeva una nota di malinconia insuperabile che diminuiva la forza del suo spirito e intorpidiva ogni sua determinazione. Dopo pochi giorni la notizia si diffuse. Le milizie del Moro erano in rotta. Il duca con il suo esercito erano stati battuti presso Novara e il Moro veniva trascinato prigioniero di là delle Alpi. Il Trivulzio puntava su Milano e le prime pattuglie delle truppe francesi già apparivano nelle campagne oltre il Lambro. Mastro Leonardo, nel suo laboratorio, era oppresso da un profondo scoramento. Le sinistre voci di disfatta lo avevano raggiunto. Il suo pensiero andava lontano. Già scorgeva, col tramonto della potenza del Moro, il declinare della sua stessa primavera d'arte. Già si vedeva nuovamente Ramingo per le strade del mondo. E chi lo avrebbe compreso? Chi avrebbe dato asilo al suo genio? Chi rispettato compiutamente la sua arte? Pensava con infinita amarezza a quel brutale travolgimento di cose e di persone. Pensava a ciò che non aveva compiuto. Nel cortile del castello, il grande cavallo di Sforza non era ancora fuso, ma dato soltanto alla creta così come il suo pollice vigoroso e intenso l'aveva modellato. Era stato quasi sorpreso dagli avvenimenti. La morte di Beatrice prima e ora la disfatta del Moro aveva curvato il suo animo. Sotto la durezza di tanti e tali urti, la sua stessa grandezza d'animo sembrava sbandare. Già nella città travolta si sentiva penosamente solo. Nel tramonto uscì. Le voci della disfatta si facevano sempre più intense. Talune affermavano che le milizie del Trivulzio fossero ormai davanti alle porte di Milano. Nessuna resistenza veniva più offerta al nemico. Sentiva gravitare, quasi materializzato nell'aria, il senso acre e umiliante della disfatta. Uomini e donne andavano lenti per le strade, come oppressi da un peso sinistro. Proseguì il cammino, seguendo i suoi pensieri. Come chiamato da un profondo istinto, si ritrovò presso la chiesa delle Grazie. Le porte del tempio erano ancora aperte. Egli sostò qualche istante davanti alla facciata, poi procedette nella penombra. Ma il suo passo era incerto, turbato come il suo animo. Una commozione incontenibile lo invase. E all'ombra delle navate solenni, sogguardato dalle immobili e statiche effigi dei santi domenicani che il butinone vi aveva affrescate, il sepolcro marmoreo di Beatrice si ergeva squisito e pietoso, adunatore di una luce spirituale. Leonardo ricordò che poco prima dell'ultima disfatta, Ludovico, abbandonando per brevi ore le sue forze armate in una galoppata fantastica, aveva raggiunto la chiesa. Come presago, era venuto a portare ancora una lacrima alla fredda pietra che vegliava le spoglie di Beatrice. Ora anche egli sostava dinanzi al marmo freddo. Nell'ombra di una prossima cappella palpitavano quasi adirati fantasmi le tragiche figure di passione dipinte dal pennello di Gaudenzio Ferrari. Così, nel vespro imminente, Leonardo sostò assai tempo innanzi alla tomba. Soltanto quando la sera si inoltrò, egli mosse il passo. Era vinto da una pacata disperazione. Tutto naufragava, tutto si perdeva, tutto ciò che era stato si discioglieva in nulla, ogni bellezza si disfaceva. La potenza di Ludovico? Polvere. La bellezza di Beatrice? Polvere. E la sua arte? Pensò alla cena, dipinta nel refettorio delle Grazie. Mosse rapido il passo al di là del chiostro del Bramante e nella penombra assai grave della sera che avanzava, scorse di lontano la mistica e umana scena palpitare come se si annunciasse in un agitarsi di esseri vivi. Nel silenzio ascoltò un lievissimo scricchiolio. Il suo dipinto, già lo sapeva, cominciava a rovinarsi. Sui colori impalliditi larghe chiazze di umido avanzano, offrendo lo splendore all'opera creata e palesandone poi la fragilità. Un pensiero improvviso balenò nella sua mente. Voleva rivedere il suo cavallo. Che ne sarebbe stato? Premuto da un'ansia morale, uscì nella via senza più volgersi e affrettò il passo verso il castello. Ma si era appena posto in cammino che per tutta la città cominciarono a echeggiare squilli di tromba e la voce corse rapidissima. I franchi! I franchi! Presto lo scalpitare rapido, irruente, quasi selvaggio dell'esercito invasore si annunciò. I cavalleggeri percorrevano le vie di Milano a spron battuto, gridando a gran voce, agitando nell'aria le lance acuminate e splendenti, rizzandosi in piedi nelle ferree armature. Leonardo aveva appena varcato la porta del castello. Il cavallo, plasmato nella creta e ancora non fuso nel bronzo, si ergeva, mirabile di stupenda evidenza, animato da un impeto di vita che mai, come in quella fosca ora del tramonto, gli parve tanto assoluto, contro il cielo tempestoso. Nel suo cuore passò un attimo di commozione. Se tutto cadeva nel ducato, rimaneva tuttavia la sua arte. Rimaneva lontano nell'ombra di un angolo del cortile, osservando quando un gruppo di cavalieri entrò a gran galoppo. Tutti avevano sul volto un sentimento di gioia selvaggia, parevano ebbri. Fecero un giro nel cortile. Poi si fermarono, come stupefatti, davanti al cavallo di Leonardo. Il cavalleggero, che sembrava guidare il manipolo, si avvicinò alla statua. Lo guardò per qualche attimo con gli occhi intenti. Sembrava folle. Parlava a voce altissima, gesticolando. Nell'osservare la creta in cui era plasmata la statua, scoppiò all'improvviso in una clamorosa risata. E domandò con voce ruda: Ma di cos'è mai impastato codesto cavallo? Di fango, forse? Volete vedere che questo se ne va in briciole proprio come la cavalleria del Ludovico il Moro? Una grande risata fece eco. Un cavalleggero, magro e altissimo, avanzò ancora sollevando la lancia e la fece vicino alla statua. Un riso bieco contraeva il suo viso. Alzandosi in piedi sulle staffe, inferse un colpo netto al collo del cavallo. La creta, offesa, scricchiolò sordamente. Il mirabile capo dell'animale parve reclinare sopra se stesso, si staccò dal collo, piombò a terra e in un rovinio greve e fosco di polvere. I cavalleggeri, a questa vista, furono pieni di entusiasmo, alzando le lance e tutti si scagliarono contro la scultura. La offesero, la infransero, la disfecero, la ridussero in polvere. Scura polvere, cosparsa di frantumi sul bianco pavimento del cortile. La notte era ormai discesa. Nessuno vide nell'ombra il pallore tragico del volto di Leonardo. Qualche giorno dopo, varcate le porte, tre uomini galopparono a briglia sciolta sulla strada bianchissima che si lanciava innanzi diritta tra il verde della campagna lombarda. Quando furono al di là del ponte sul Lambro, avvolta nel sole, Milano apparve per l'ultima volta alla piccola brigata fuggente. Il Duomo splendeva altissimo nel prodigio delle guglie marmoree quasi incise nel cielo perfetto. Il castello rosseggiava, possente e armonioso, come insensibile all'ansia e alla tragedia che aveva custodito nelle sue mura. In quei tempi erano conclusi di alta passione. Leonardo si volse verso Francesco Melzi e le Salai, che lo accompagnavano sulla via della sua nuova avventura e del suo diverso ramingare. Parve volesse invitare i compagni a contemplare per l'ultima volta la città generosa che aveva nutrito il sogno di grandezza di Ludovico e che aveva riconosciuto in Leonardo il Signore Supremo della bellezza e del sapere. Distese verso la città lontana la palma di una mano aperta, in un gesto di affetto quasi carezzoso, e disse forte, con una voce nella quale tremava una disperata commozione: Addio. Città ardente. E la cavalcata riprese il precipitoso cammino verso la sorte, verso l'ignoto. www.redigio.it e la storia continua.